Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Oggi voglio rivedere con voi una fiaba molto nota, Alice nel paese delle meraviglie, ma essenzialmente vorrei cercare di capire cosa si nasconda in effetti dietro quell'avventura così visionaria. Beh, la storia la conoscete tutti, no? Una ragazzina, incuriosita da un coniglio che va di fretta, e si trova catapultata in un mondo fantastico di non senso, di personaggi particolari, creature antropomorfe. Ma non è una fiaba, è un romanzo fantastico. È stato pubblicato nel 1865 da Lewis Carroll, pseudonimo dello scrittore e matematico Charles Ludwig Dodgson. Allora Alice, in un pomeriggio estivo, è annoiata in riva al fiume, sta leggendo un libro, ma viene distratta da un coniglio bianco elegantemente vestito che corre in tutta fretta. La bimba lo insegue fin dentro la sua tana, così da finire nel buco di un pozzo che la conduce in un mondo fantastico, sottosopra, fatto di assurdità, di non senso. E da qui inizia un susseguirsi di avventure, cambi di dimensioni, animali antropomorfi, oggetti animati. Però proprio all'inizio, quell'immagine che sembra innocua, no? Quasi infantile, ma invece è davvero inquietante, perturbante. Una bimba che vede passare un coniglio vestito di tutto punto, con un orologio in mano, e addirittura decide di seguirlo. Che poi, a ben guardare, non è un coniglio fantastico, è un piccolo borghese vittoriano travestito da coniglio. E già qui c'è qualcosa che non torna. Certo, è strano che un coniglio parli, però alla fine questo avviene sempre nelle fiabe. Lo strano è che Alice non si stupisce affatto, quantomeno non tanto da non seguirlo. Cioè non si ferma a chiedersi come ciò che vede sia possibile, non si chiede se magari per caso non sta avendo delle allucinazioni. Prende e segue il bianconiglio. Quindi Alice non è che entra nel paese delle meraviglie per magia, ci entra perché smette di ragionare, ha un cedimento del senso critico. Il mondo per lei in quel momento ha smesso di chiedere coerenza e quindi Alice ha accettato tutto supinamente. E poi segue la famosa caduta. La bimba precipita nella tana del coniglio, però non è una caduta normale, non segue le leggi della gravità. Cade lentamente, senza violenza. È una caduta interminabile, quasi sospesa, e durante la discesa lei osserva oggetti, scaffali, libri, ha anche il tempo di pensare, di riflettere, persino di annoiarsi. E questo si presta ad una bella interpretazione filosofica. La caduta non è un evento fisico, è perdita delle coordinate spazio-temporali. Alto e basso smettono di avere senso. Il tempo non esiste e lo spazio è deformato. Alice quindi non sa più dove si trova o quanto dura questo movimento. In sostanza, Alice non sta cadendo in un altro luogo, sta cadendo fuori dal sistema di riferimento che permette di orientarsi. Un luogo non luogo, davvero inquietante all'inizio del racconto. Non scompare soltanto la realtà ordinaria, questo avviene spesso nelle fiabe, ma scompare proprio la fiducia che il mondo sia strutturato, sia coerente, interpretabile. Che mondo è se le regole ordinarie non valgono più?
Thank you.
Alice, cadendo nella tana del coniglio, perde la cognizione spazio-temporale, cioè si ritrova in un mondo dove non valgono più le regole ordinarie. E a questo quindi segue la crisi dell'identità personale e comincia a chiedersi: ma allora chi sono io? La caduta in quel mondo senza regole, insomma, incrina l'idea che Alice ha di se stessa. E infatti, che cosa le succede? Comincia a crescere, poi si rimpicciolisce, si deforma e il suo corpo non è più un punto fermo, diventa una variabile impazzita. Non solo si trasforma, ma questo avviene continuamente, in modo imprevedibile, e quindi non c'è più continuità fra ciò che era e ciò che diventa. E la bimba allora a quel punto cerca di riprendere il timone di se stessa, cerca di calmarsi, come fa? Richiamando alla mente alcune conoscenze elementari, come una poesia imparata a memoria, ma non le riesce. La memoria dovrebbe garantire stabilità, e invece no, niente, le riescono soltanto parole deformate. Alice quindi si chiede: ma se io addirittura non riesco a ricordare una poesia, chi sono? E se lo chiede non per un bisogno di introspezione, se lo chiede perché è smarrita, se lo chiede non per una ricerca filosofica o esistenziale, se lo chiede perché non sente più di esistere, sente soltanto un flusso mutevole di percezioni, di impressioni, di ricordi, sente di non avere un centro stabile, ma soltanto una successione di stati che cambiano continuamente. E in fondo, pensateci, non è quello che accade un po' a tutti noi? Alice vive proprio questa esperienza, cioè non è più una bambina con una identità coerente. Il suo io cambia, il suo corpo cambia, la sua memoria vacilla, quindi non riesce nemmeno a parlare bene. La sua identità non è più fissa. Cerca di rispondere alla famosa domanda: chi sono io? Cerca di ricordare il suo nome, le sue abitudini, ma non ci riesce. Si trova in un mondo dove è impossibile afferrare qualsiasi criterio stabile. E allora si può dedurre che l'identità personale non è affatto un nucleo solido, è piuttosto un equilibrio fragile che dipende da condizioni labili. Cambiando quelle condizioni, l'io si dissolve, si frammenta. E Alice sperimenta proprio la crisi d'identità. Questa crisi si manifesta anche nel linguaggio, nelle parole addirittura, che perdono senso. Quando Alice parla con il bruco, con il cappellaio matto, con la lepre marzolina, ha dei dialoghi assurdi, fanno ridere. Ognuno usa le parole secondo le regole proprie e quindi il dialogo diventa impossibile. Alice cerca di capire, cerca di rispondere, ma non ci riesce. Ed è così, infatti, pensateci. Siete sicuri che ogni parola ha un preciso significato? No, dipende dall'uso che se ne fa. Comprendere una parola significa comprendere anche come usarla in un certo contesto, che deve essere condiviso, tra l'altro, altrimenti non è possibile il dialogo, come accade ad Alice. E se non c'è dialogo, non si può nemmeno abitare il mondo in modo sensato.
Around, I'm underground, I fell down.
Alice dunque si ritrova in un mondo senza regole, senza senso, dove addirittura il significato delle parole non è stabilito e quindi il dialogo stesso diventa impossibile. Ma nel multiverso di Alice non è soltanto il linguaggio ad essere stravolto, sono stravolti tutti gli schemi di vita normali, come ad esempio lo scorrere del tempo. Quando prende il tè con il cappellaio matto, il tempo è bloccato, sono sempre le 5, l'ora del tè si ripete all'infinito. Quindi non c'è un prima e un dopo, ed è difficile anche ragionare, perché non si collega più una conseguenza all'altra, cioè non ci sono passaggi, non ci sono cause. Che cosa se ne deduce da questo? Che la logica non è affatto qualcosa di universale, ma anche la logica dipende dal contesto, dipende dal sistema di regole. Non che tutto sia arbitrario, ma ciò che noi consideriamo razionale è indissolubilmente legato ad un certo modo di organizzare l'esperienza. Quindi quello che ad Alice appare assurdo, lì nel Paese delle Meraviglie è coerente, è normale. Quindi la logica non è soltanto un insieme di leggi astratte, è anche una pratica, è un modo di stare nel mondo e se cambia il mondo, cambia anche ciò che sembrava ragionevole. Allora, parole senza senso, logica deformata, tutto questo è quello che deve affrontare Alice e la stessa cosa le accadrà poi quando incontrerà la regina di cuori, che è la figura che incarna il potere. Beh, la regina è isterica, è aggressiva, è imprevedibile, sembra Trump. Governa attraverso una sola ossessiva formula: tagliatele la testa! E non è una semplice esagerazione comica, è il potere completamente svincolato da criteri razionali. Le condanne sono arbitrarie, i processi sono delle parodie, le accuse precedono le prove, un po' come sta facendo la Meloni con i manifestanti. Ma soprattutto il linguaggio della regina non descrive la realtà, piuttosto la produce. Quando la regina pronuncia una sentenza non lo fa applicando una legge, ma è la sentenza che crea la legge, almeno temporaneamente. Quindi un potere non fondato su argomenti, ma su enunciazioni. E infatti, fateci caso, il potere è il linguaggio che si impone come realtà. La regina di cuori non ha bisogno di giustificarsi, non deve dimostrare, basta che parli. E finché gli altri accettano quel linguaggio e quindi non vi si sottraggono, il potere funziona. Però nel racconto le minacce della regina vengono sgonfiate, vengono svuotate e il suo potere si rivela per ciò che è, quindi una costruzione fragile che regge soltanto finché viene accettata. E la satira può mandarla in frantumi, infatti Alice smette di temerla. E il potere della regina viene distrutto col semplice rifiuto di riconoscere la validità delle sue parole. In sostanza, non tutto il potere è reale. Spesso, cioè, il potere regge finché il suo linguaggio riesce a significare il mondo, finché viene preso sul serio dai sudditi. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away. I want it all. Just like fire, burning up the way. I can light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. To laugh at you cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No, we came here to run.
cause nobody's done it. Y'all don't think I can run it, but look, I've been here, I've done it. Impossible, please, watch I do it with ease. You just gotta believe, come on, come on with me.
For just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire.
Alice quindi, via via, assiste al deterioramento del linguaggio, dell'identità, della logica, del potere. E a questo punto nasce la vera domanda che pervade tutto il racconto. Dove ci troviamo per davvero? Beh, il mondo in cui Alice si sta muovendo sembra davvero onirico, sembra un sogno, non soltanto per gli eventi che sono assolutamente improbabili, ma soprattutto per il modo, no, in cui si succedono, senza logica, senza continuità, senza distinzione tra interno ed esterno. Ci sono cambi improvvisi di situazioni, di personaggi, di regole, e questo è quello che accade nei sogni, no? Sono fluidi, sono mobili, sono incoerenti, e mentre li viviamo noi accettiamo questi cambiamenti come fossero normali. E finché ci siamo dentro è tutto reale, non ci chiediamo se è o no un sogno. Bene, questa è una domanda che tra l'altro si fece anche Cartesio, si chiese come possiamo essere certi di non stare sognando. Se nel sogno sembra tutto così reale, così convincente, quale criterio abbiamo noi per distinguere con assoluta sicurezza il sonno dalla veglia? Beh, Cartesio conclude che purtroppo non esiste un segno infallibile per distinguere il sogno dalla realtà. E la stessa cosa vale anche per Alice. Alice ci mostra soltanto cosa accade quando il confine tra realtà e costruzione mentale si fa incerto. Accade che si perdono i punti fermi, si perdono le conseguenze logiche dei nostri pensieri, delle nostre azioni. In sostanza, anche la realtà diventa una questione di prospettiva. Alla fine del racconto Alice si sveglia e questo potrebbe sembrare un ritorno alla normalità, però il dubbio resta, perché il Paese delle Meraviglie era straordinariamente coerente anche in tutta la sua incoerenza. E se lo fosse anche quello che sembra il mondo reale? Se anche qui fosse una questione di prospettiva? Quanto di ciò che chiamiamo realtà dipende invece dal modo in cui la percepiamo o la interpretiamo? E se il vero problema non fosse il Paese delle Meraviglie, ma il nostro modo di guardarlo? Alice nel racconto sembra il personaggio più razionale, no? È in un universo che sembra impazzito sottosopra, lei invece è quella che cerca coerenza, che cerca la prova per dare un senso a tutto, che si stupisce quando vede le regole infrante. Però questo la mette in forte difficoltà perché il mondo intorno non risponde ai criteri che lei dà per scontati. Tra l'altro tutti i personaggi di questo universo, il cappellaio, la lepre Marsolina, la regina, il bruco, non sono semplicemente assurdi, sono delle vere caricature per quello che fanno, per come parlano, per come ragionano, ma sono caricature del mondo adulto. Il cappellaio ossessionato dal rituale, la regina, no, che esercita un potere arbitrario, i dialoghi che sono assolutamente sconclusionati. Ed è una vera satira della società vittoriana in cui viveva Lewis Carroll. Ciò che appare assurdo nel Paese delle Meraviglie è una versione in effetti deformata di ciò che noi consideriamo normale. Il Paese delle Meraviglie non inventa l'assurdo, piuttosto lo rivela. Alice, tentando di essere razionale, rappresenta chi ancora crede nella coerenza del mondo e fa tanta fatica. Crescere, diventare adulti, vuol dire davvero diventare razionali, o piuttosto vuol dire imparare ad abitare un mondo che noi accettiamo, però senza più metterlo in discussione. Forse la maturità è soltanto una sorta di assuefazione. Quanto di ciò che viviamo ogni giorno c'è talmente familiare che non ci sembra più nemmeno assurdo. Come dice Calderon della Barca, la vita è solo un delirio, un'illusione, un'ombra, una finzione. La vita è sogno.
Alice, come te la passi? Come la vita nei palazzi? Ma ti ricordi quei ragazzi a ti batti, te gli ero maxi, esagerati come ragazzi, e non compleanno ma non ci sei tu, darling. Non ti localizzo sul Garmin, mi hanno detto che non guardi più i gatti, ma l'arma ha detto dei farmaci, devi curarti. E come vuoi che stia, da quando non ho chiuso Wonderland, sono la mia brutta copia, la mia cover band, un anziano con i boccoli da Robert Plant, chiama Cronenberg, mi sto deformando, sogno che mi rivedi e chiedi chi sei, come fosse colato il trucco dei Kiss, hey. Alla radio sento i peti tipo Twin Wave, colpa di Bill Gates, ci stanno ingannando. Cronos è il dio della caccia, tu credi Diana? La freccia che ho nella pancia è una meridiana? Sfoglio calendari con un solo giorno lunedì, non ho risolto il mistero. Cara Alice, spero di rivederti pure qui, nel mondo dopo Lewis Carroll. Giro solo, forse impazzirò.
Sono troppo giovane per il blackout, faccio controvoglia quello che mi pare, perché mi ricordo che così si fa.
Dove sei, meraviglia? La noia mi tiene la briglia. Setaccio la Silva, nel ghiaccio da Silla. Non ha senso questo cammino, vedo legno per il camino. Rosso spento carminio, cavaliere vuoto dentro Calvino. Cresce, te ne vai nel sonno Marilyn, 20 pills, una dopo l'altra come Jelly Beans. Il tempo mette la cravatta da Huckleberry Finn, volano gli scappi in faccia pure tra fratelli Grimm. La vita reale dilaga tra i boschi, la mira del laser dilaga tra gli occhi. Cerco le mie albe ma trovo i tramonti, non mi darò pace mai.
Giro solo, forse impazzi.
Nella vigna era Pletro, era Biglia, era Lennon, era Gilliam, era Labbo ed era la mia, sì mia. Poi dalla Oa si filata via, sì Liam. Ehi ehi bella, tutti sti racchi bella, tra tutti sti racchi stella, su tutti sti parchi brema, noi musici matti, giuravi vita eterna, staturi sti patti, che ho ciuffi si bianchi, George Clooney sti Martin.
Ma allora, disse Alice, se il mondo non ha assolutamente senso, chi ci impedisce di inventarne uno? Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!